Un saluto da Marcello Lorrai agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati all'ascolto di Birdland, che è alla seconda di 5 puntate dedicate ad uno dei più grandi band leader della vicenda del jazz e anche ad una delle figure non solo più popolari ma anche più controverse di questa vicenda, Stan Kenton. Musicista bianco che ha tra le maggiori influenze iniziali fior di musicisti neri, Earl Hines come determinante influenza sul suo stile pianistico, Jimmy Lunsford e Benny Carter come influenze nel lavoro orchestrale. Come abbiamo visto nella prima puntata, Kenton negli anni 30 lavora come pianista con formazioni di musica da ballo e con una di queste, diretta da Gus Arnheim, debutta nel 37 in studio di incisione. Nel 38, assieme a Vido Musso, anima poi una compagine che ha vita breve ma che è importante per la sua crescita come musicista. Quindi nel 40 dà vita alla sua prima orchestra e da quel momento tutta la carriera di Kenton si identificherà nella sua attività orchestrale. Nei primissimi anni 40 l'orchestra stenta ad affermarsi, ma poi con le prime incisioni della fine del 43 per la neonata etichetta Capitol il successo comincia ad arrivare, in particolare, come abbiamo visto la volta scorsa, con un brano come Tempico, inciso nella primavera del 45 con la giovane vocalist June Christie. Nel 45 l'orchestra allinea ormai diversi talenti. C'è di nuovo Bart Varsalona al trombone basso, non c'è più Stan Getz, ma ai sax tenori ci sono Bob Cooper e appunto Vido Musso, al contrabbasso c'è Eddie Safransky. Kenton con la sua orchestra è partito da modelli orchestrali swing, da quello swing che ha caratterizzato gli anni 30, ma ha anche subito mostrato delle ambizioni che esorbitavano dalle modalità più tipiche dello swing. Intanto alla metà degli anni 40 siamo ad un passaggio d'epoca, sta emergendo il nuovo rivoluzionario linguaggio del bebop, lo swing è in declino e le stesse grandi orchestre che dello swing sono state il motore stanno passando di moda e nel dopoguerra entreranno in crisi. In un magnifico brano come Intermission Riff, scritto dal trombettista e vocalist dell'orchestra Ray Wetzel e inciso a Hollywood nel gennaio del 46, c'è proprio questo senso di un passaggio in atto. Ci sono degli elementi tipicamente swing, ma anche una modernità che fa pensare ad un tempo nuovo. Intermission Riff sarà uno dei brani più popolari del repertorio di Stan Kenton. Thank you. Abbiamo ricordato che fin dall'inizio Kenton mostra l'interesse a cercare qualcosa di originale e anche l'ambizione ad innalzare la sua musica ad uno status, ad una dignità che vada al di là dell'intrattenimento, uno status di arte con la A maiuscola in qualche modo. Questa propensione di Kenton comincia dopo la metà degli anni 40 a dispiegarsi, da un lato perché i guadagni realizzati con il successo di Tempico danno a Kenton una base economica che lo incoraggia a prendere qualche rischio, e dall'altro perché con l'ingaggio alla fine del 45 di Pete Rugolo come principale arrangiatore, Kenton trova un interlocutore adatto. Rugolo è tanto appassionato al jazz quanto interessato alla musica europea di Stravinsky, di Bartok, degli impressionisti francesi, e ha una forte vocazione alla sperimentazione che Kenton lascia libera di esprimersi. Nei primi mesi Rugolo cerca anzi di aderire allo stile e al sound di Kenton, ma è lo stesso Kenton ad incoraggiarlo a non rinunciare alla propria personalità. Con Rugolo la musica di Kenton si muove in due direzioni che si intrecciano l'una con l'altra: quella della innovazione, dell'uscita dalle formule consuete, e quella di una ricerca e di una postura che guardano fuori dal jazz al mondo della musica classica. Indicativo delle nuove inclinazioni che la musica di Kenton assume in questo periodo è Concerto to End All Concertos, firmato e arrangiato dallo stesso Kenton e inciso a Hollywood nel luglio del 1946. A questo punto nell'orchestra è tornato fra le trombe Chico Alvarez, mentre la compagine, dove ai tenori continuano ad esserci Cooper e Musso e al basso Safransky, ha guadagnato altri musicisti di grande valore. Fra i tromboni c'è adesso Kay Winding, uno dei migliori trombonisti della generazione che emerge negli anni 40, e alla batteria Shelly Manne, uno dei più straordinari batteristi del jazz moderno. Thank you. La miscela di soluzioni attinte dalla musica classica del Novecento di Rugolo e lo slancio dell'orchestra di Kenton, il gusto di Kenton per l'impatto della big band, per una forte dimensione orchestrale, per una retorica molto pronunciata, per un uso accattivante di sezioni e uscite solistiche, per gli estremi di gravi e di acuti, di piano e di forte, valgono a Kenton non pochi detrattori. Nel 1948 un importante critico come Barry Ulanoff parlerà sulla rivista specializzata Metronome di rumore bello e buono, imputando a Kenton il rischio di confondere con la sua orchestra la sensibilità estetica delle giovani generazioni. Ma valgono a Kenton anche abbastanza ammiratori, tanto da costringerlo ad una tale iperattività fra esibizioni in sale da ballo e teatri, trasferte in giro per gli Stati Uniti, sedute di registrazione, interviste eccetera, che nell'aprile del 47 Kenton scioglie la band e si prende alcuni mesi di pausa. Indicativi delle propensioni di Kenton sono alcuni titoli di brani incisi nel 46-47, prima o immediatamente dopo questo intervallo. Oltre a Concerto to End All Concertos, per esempio Opus in Pastels e Elegy for Alto, titoli a cui corrispondono forme e soluzioni inusuali. Opus in Pastels, firmato da Kenton e inciso nell'agosto del 46, prevede esclusivamente sax, fra i quali Boots Mosulli, Vido Musso e Bob Cooper, e sezione ritmica, cioè il piano di Kenton, chitarra, contrabbasso, cioè Safransky, e batteria, cioè Shelly Manne.
Thank you.
L'interesse di Rugolo per la musica europea del Novecento è evidente in questo Abstraction, un brano di intensa suggestione che l'orchestra di Kenton incide nel settembre del 47. Nel 1946 esce Artistry in Rhythm, il primo album dell'orchestra di Kenton, originariamente pubblicato dalla Capitol in 478 giri. Artistry in Rhythm prende il titolo dal brano scritto da Kenton e inciso nel novembre del 1943 che avevamo ascoltato nella prima puntata. Ma Artistry in Rhythm è anche la formula con cui Kenton denomina questa fase della sua produzione e con cui la sua orchestra di questo periodo viene identificata. Rugolo contribuisce all'album con tre brani nuovi incisi nel luglio del 1946, Artistry in Bolero, Artistry in Percussion e Safransky sottotitolo Artistry in Bass. Come avremo occasione di vedere, quella di intitolare brani del suo repertorio ad alcuni dei musicisti più brillanti della sua orchestra sarà una generosa consuetudine di Kenton. Ma a testimonianza dell'apertura di orizzonti di Kenton e del suo genuino interesse per la musica fatta da musicisti neri, il periodo in cui Kenton e Rugolo guardano alla musica di ricerca europea è lo stesso periodo in cui nella musica di Kenton emerge un forte interesse per la musica afrocubana. Un interesse per niente occasionale e che, come vedremo nel seguito di questa nostra serie, si dispiegherà nella fase successiva. Ecco intanto, per salutarci per oggi, Artistry in Percussion, incentrato sul batterista dell'orchestra, Shelly Mann. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la prossima puntata di Birdland.